File 50, pagina 312. La resistenza nella guerra del 1939-1945. Quando scoppiò la guerra, Wilhelm Leusner scrisse ad amici in Inghilterra, informandoli della situazione in cui si trovava il popolo tedesco: siamo prigionieri in un grande penitenziario. Il paese era coperto da una rete di prigioni, galere e campi di concentramento, da un apparato di spionaggio e di terrore di dimensioni mai viste prima. Questo apparato del terrore colpì principalmente e fra tutti gli oppositori del fascismo, il movimento operaio. Il regime fascista, che aveva sperato di disfarsi del movimento di resistenza interno prima dello scoppio della guerra, dovette constatare che nel corso del conflitto la resistenza si alimentava di sempre nuove forze. Non si deve tuttavia dimenticare che le condizioni di lotta si erano fatte molto più difficili. Questo fu dovuto principalmente al fatto che il regime nazionalsocialista era riuscito, per mezzo di una campagna d'odio sciovinista, antidemocratica, antisindacale, antisocialista e anticomunista, a portare alla rassegnazione un gran numero di persone e a conquistarsi parti consistenti della popolazione tedesca che accettavano e appoggiavano i suoi obiettivi. All'inizio della guerra vennero arrestati o assassinati molti combattenti della resistenza indipendenti o appartenenti ai partiti comunista e socialdemocratico. Ciò nonostante, coloro che ritornavano dalle galere e dai campi di concentramento tentavano ogni volta di allacciare nuovi contatti e di riorganizzare la resistenza. In questa sede possiamo menzionare solo pochi esempi a testimonianza della estesa attività di resistenza durante la guerra da parte del movimento operaio, il cui obiettivo era quello di provocare, sulla base di un'ampia alleanza, la caduta del regime fascista e di creare una Germania democratica. L'organizzazione Schulze-Boysen-Arnach, battezzata Rote Kapelle, Orchestra Rossa, dalla Gestapo, fu uno dei centri di resistenza più significativi dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. La capeggiavano il consigliere superiore di governo nel Ministero dell'Economia, dottor Arvid Arnach, Arro Schulze-Boysen, ufficiale al Ministero delle Comunicazioni Aeree, e i funzionari del KPD fuorilegge, John Sieg e William Gudorf. I capi di questa organizzazione seppero guadagnare alla causa della resistenza sia artisti e scienziati, sia alti ufficiali dell'esercito. Essi crearono una rete di centri antifascista nell'industria bellica, dove condussero un'ampia attività propagandistica. Inoltre, pubblicarono un giornale illegale, Die Innere Front, il fronte interno, che predicava la caduta del regime fascista. Questa organizzazione riuscì anche, grazie ai suoi numerosi ed estesi collegamenti, a far pervenire all'Unione Sovietica importanti informazioni riguardanti i piani di guerra fascista. Dopo indagini febbrili, la Gestapo si mise sulle tracce del gruppo Schulze-Boysen-Arnach. Dall'agosto 1942 agli inizi del 1943 furono arrestati 130 militanti della resistenza, 31 uomini e 18 donne, tra i quali anche Arro Schulze-Boysen e Arvid Arnach vennero giustiziati. La maggior parte degli altri imputati venne condannata a lunghe pene detentive. Saifkov Jakob Bestlein fu la più grande organizzazione di resistenza sul suolo tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva il suo centro a Berlino, dove contava 72 gruppi legali negli stabilimenti dell'industria bellica. Anton Saifkov e i suoi amici lavoravano in stretta collaborazione con l'organizzazione Neubauer Poser della Turingia e con quella di Schumann-Engert-Kresse di Lipsia. Disponevano di stabili punti di appoggio in più di 30 luoghi nel Brandeburgo, in 18 luoghi in Sassonia e in Sassonia-Anhalt e in 37 luoghi in Turingia. Inoltre la direzione teneva i contatti con altri gruppi di resistenza in più di 26 luoghi nel territorio della Ruhr e del Reno e dei distretti meridionali e orientali della Germania. Un'importante parte della loro attività era costituita dalla solidarietà con gli stranieri obbligati al lavoro forzato. Esistevano collegamenti con il campo di concentramento di Sachsenhausen, con i socialdemocratici e anche con le persone emigrate in Svezia per motivi politici. Il vertice di questa estesa organizzazione, che operava sui principi del programma del Comitato Nazionale Germania Libera, era costituito da Anton Saifkov, Franz Jacob, Bernhard Bestlein, dal dottor Theodor Neubauer, da Georg Schumann e Magnus Poser. In quel momento questo gruppo componeva anche la direzione operativa del KPD. Il 22 giugno 1944 si svolsero i colloqui tra l'organizzazione Saifkov e i membri del circolo di Kreisau per giungere a una collaborazione con gli uomini che ruotavano intorno al conte Klaus Schenk von Stauffenberg. L'arresto di Anton Saifkov e dei suoi amici, avvenuto il 4 luglio 1944, impedì tuttavia concreti accordi. Nel corso di un'ampia ondata di arresti, nell'estate 1944, la Gestapo catturò oltre 1000 antifascisti, più di 400 militanti della Resistenza appartenenti a questa organizzazione illegale. Furono condannati a morte e giustiziati o assassinati durante la detenzione. Socialdemocratici comunisti e indipendenti collaborarono col gruppo di Mannheim, che faceva capo al comunista Georg Lechleiter, ex deputato al Parlamento regionale. Essi pubblicarono il giornale Der Vorbote, l'Annunziatore. Dopo l'arresto nel 1942 di numerosi suoi aderenti, tre resistenti vennero torturati a morte durante le inchieste preliminari e altri 20 giustiziati. La resistenza ricevette nuove energie dall'azione del Comitato Nazionale Freies Deutschland. Il 12 e il 13 luglio 1943 emigrati tedeschi, ex deputati comunisti al Reichstag, sindacalisti, lavoratori e appartenenti all'intelligenza si riunirono per una conferenza a Krasnogorsk, nel territorio di Mosca, con soldati e ufficiali tedeschi prigionieri di guerra. Si discusse sulla possibilità di porre fine alla guerra facendo cadere il regime fascista in Germania e salvare così il popolo e la patria. L'impressione provocata dalla sconfitta tedesca a Stalingrado portò alla fondazione del Comitato Nazionale Freies Deutschland. Sia al fronte che in patria si diffondeva l'opinione che la guerra non sarebbe stata più vinta. I delegati della conferenza che portò alla fondazione del movimento avevano deciso di costituire un centro politico e organizzativo che raggruppasse tutti gli antifascisti tedeschi. Obiettivo del movimento Freies Deutschland era la formazione di una coalizione tedesca contro Hitler, che riunisse sia le forze conservatrici e liberali che quelle socialiste e comuniste, con lo scopo di condurre una lotta comune contro il regime nazista e la sua guerra. Nel programma della conferenza si richiese una pace immediata per salvare il popolo tedesco. Essa avrebbe dovuto essere raggiunta facendo cadere la dittatura e instaurando un forte potere statale democratico. I delegati nominarono lo scrittore Erich Weinert presidente del Comitato Nazionale. L'attività del Comitato si estese alla Germania. In molte città come Berlino, Lipsia, Monaco, Colonia, eccetera, vennero costituiti i comitati del movimento Freies Deutschland, i cui vertici erano occupati soprattutto da comunisti e altri militanti della resistenza. In tempi relativamente brevi, essi riuscirono a trovare nuovi seguaci, pronti a impegnarsi con tutte le loro forze, persino a rischio della vita, per far crollare il regime di Hitler e per porre fine alla guerra. Alla resistenza aderirono anche giovani che prima del 1933 erano organizzati nel movimento dei lavoratori, alcuni appartenenti all'ex Bundeske Jugend, Gioventù Federata, e studenti. Il comitato Freies Deutschland di Colonia teneva i contatti con un gruppo di giovani che si erano battezzati Pirati della Stella Alpina. Dopo la battaglia di Stalingrado, gli studenti del gruppo Weiße Rose, la Rosa Bianca, distribuirono volantini con l'appello alla gioventù tedesca a combattere contro il fascismo. Il nome della Germania rimarrà per sempre coperto di vergogna se la gioventù tedesca non insorgerà, non si vendicherà e non espierà. Sophie e Hans Scholl furono traditi, insieme con i loro amici, condannati a morte e giustiziati nel 1943. Il 20 luglio 1944 fallì il tentativo del colonnello conte Klaus Schenk von Stauffenberg di uccidere Hitler in un attentato dinamitardo. Le personalità coinvolte nella congiura del 20 luglio 1944 erano delle più disparate concezioni politiche. Gördeler voleva eliminare Hitler perché vedeva in lui l'opposto del proprio modello di Stato prussiano. Moltke auspicava una Germania del dopoguerra fondata su una ispirazione religiosa e socialista. Egli si unì ai socialdemocratici Bruno Lauschner e Julius Leber nel circolo di Kreisau, alle cui idee era vicino anche Stauffenberg, e si adoperò per stabilire contatti con Anton Sefklov e Franz Jacob, resistenti comunisti. All'interno del circolo di Kreisau si esortò, specialmente da parte di Julius Leber e Adolf Reichwein, ad una immediata conclusione della pace, ad una collaborazione con i comunisti e alla costituzione di un nuovo fronte popolare formato da tutte le forze sociali e democratiche nella Germania post-hitleriana. La deportazione di milioni di individui dai paesi conquistati, che venivano impiegati come schiavi nell'industria tedesca, offrì in molti luoghi la possibilità di contatti tra gli antifascisti tedeschi e stranieri. Grazie a questi contatti non si svilupparono solo azioni di solidarietà verso i lavoratori coatti e i prigionieri di guerra, ma anche una rete di informazioni sul corso della guerra, sulle azioni della coalizione contro Hitler e sui movimenti dei partigiani. Come la Gestapo dovette notare, si giunse a numerose azioni che andavano dal rallentamento del lavoro a importanti produzioni di guerra fino ad atti di sabotaggio. Venivano intercettati e tradotti per i compagni stranieri i notiziari delle radio di Londra e di Mosca. Nel corso della guerra, molti antinazisti vennero a contatto con organizzazioni della resistenza nei territori occupati. Migliaia di emigrati, tra i quali ex combattenti della guerra civile spagnola, combatterono in Francia a fianco della Resistance contro il nemico comune. Essi stampavano volantini e giornali che venivano distribuiti tra le truppe di occupazione e che contenevano l'appello a porre fine alla guerra e a rivolgere le armi contro Hitler. Gli antifascisti tedeschi combatterono tra le file del movimento di liberazione in Grecia, in Unione Sovietica, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Danimarca, in Belgio, in Olanda, nel Lussemburgo e in Italia. L'attività dei movimenti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti si concentrò principalmente nell'ambito della cultura e della propaganda. Pur nelle più difficili condizioni e continuamente esposti al pericolo di morte, i prigionieri politici continuarono la resistenza attraverso azioni di solidarietà nelle carceri, nei campi di concentramento. Le loro azioni si rivolgevano principalmente ai bambini rinchiusi nei lager, di nascosto dai sorveglianti delle SS, li nutrivano e li vestivano, organizzavano per loro lezioni scolastiche e li nascondevano alle grinfie degli assassini. Il romanzo di Bruno Apitz, Nudo tra i lupi, fece conoscere a tutto il mondo il caso del bambino Stefan Zweig, che scampò alla morte grazie all'intervento dei detenuti politici del campo di concentramento di Buchenwald e che fu testimone della rivolta che portò alla liberazione del lager. Il Comitato Internazionale dei Detenuti nel Lager di Buchenwald, che prendiamo qui come esempio significativo della organizzazione della resistenza nei campi di concentramento, disponeva di un apparecchio radio costruito da sé, grazie al quale poteva stabilire un contatto con il mondo esterno e ricevere informazioni sul corso della guerra. Il comitato del lager disponeva di armi che i detenuti erano riusciti a far entrare di nascosto e organizzò i preparativi per la liberazione del lager per prevenire l'ordine di sterminio impartito alla SS del campo. Il 19 aprile 1945, dopo la liberazione sulla piazza dove fino allora erano stati fatti gli appelli, fu pronunciato un giuramento in tutte le lingue dei detenuti del lager, passato alla storia come giuramento di Buchenwald, che ancora oggi non ha perso niente del suo significato. Pertanto giuriamo qui su questa piazza, in questo luogo dell'orrore fascista, davanti a tutto il mondo, non avremo tregua finché l'ultimo colpevole non comparirà davanti ai giudici dei popoli. La distruzione del nazismo fino alle radici è la nostra parola d'ordine. La creazione di un nuovo mondo di pace e di libertà è il nostro fine. Questo è il debito che abbiamo con i nostri camerati uccisi e i loro familiari. La resistenza non riuscì con le proprie forze né ad evitare la guerra né a porle fine. Questo viene spesso preso a pretesto dalla storiografia della Germania federale per accusarla di mancanza di significato e negarle così qualsiasi riconoscimento. Non si fa cenno al fatto che le azioni della resistenza accelerarono la fine della guerra e così si salvò la vita a numerosi esseri umani. Nel periodo della guerra, i combattenti della resistenza erano gli unici in Germania che auspicavano una democrazia parlamentare di stampo socialista. Con il loro sacrificio, nel 1945, sono riusciti a convincere le nazioni vincitrici che in Germania esisteva ancora la tradizione di un movimento che non era disposto a riconoscere e tollerare sviluppi politici fascisti e autoritari, e che aveva rifiutato ogni forma di guerra, di conquista e di oppressione di altre nazioni. Quando cominciò a delinearsi la sconfitta, essi, a differenza dei gruppi di opposizione nati tra gli strati sociali più alti, non pensarono mai, neppure per un istante, di conservare i territori conquistati da Hitler. Perciò essi, nonostante la totale sconfitta del Terzo Reich e la pesante violenza dei provvedimenti presi dai vincitori, hanno reso psicologicamente possibile la ricostruzione della Germania negli stati appartenenti al popolo tedesco. Senza i partigiani tedeschi, senza la loro lotta e il loro sacrificio, senza questa altra Germania, non ci sarebbe stato il ritorno del nostro popolo nella famiglia dei popoli. Se si guarda la storia della Repubblica Federale Tedesca, si constata che alla lotta antifascista non è stato dato fino ad oggi il merito che le spetta. La storia della resistenza contro il fascismo tedesco è ben presente nella coscienza degli uomini nei paesi che ne subirono l'aggressione e l'occupazione. In quei paesi la lotta contro i fascisti tedeschi era contemporaneamente lotta contro l'invasore e lotta di liberazione nazionale, a cui potevano prendere parte cittadini di tutte le classi sociali. Anche la Germania era un paese occupato e terrorizzato dal fascismo tedesco, ma la lotta di liberazione non venne sostenuta dall'intera popolazione. Il movimento della resistenza combatté contro un nemico superiore e anche dopo la guerra subì l'accusa diffamatoria di alto tradimento. I tedeschi che erano nella resistenza lottavano per gli stessi motivi degli altri, di motivi ne avevano, anzi ancor di più. La loro terra era scossa, per 12 anni era stata in pericolo di cadere in rovina. La guerra non fu altro che l'esplosione visibile del pericolo. Nessuno straniero però la considerò occupata. Secondo i più si trattava di una violenza interna che lei stessa s'era voluta. Chi si oppose a tale violenza o si limitò a rifiutarla non aveva alcun popolo a cui riferirsi, un popolo di cui sentisse la presenza pulsante nel proprio intimo. Poteva contare solo su ciò che conosceva e che aveva visto e sul proprio cuore. Colui che combatteva contro il giogo del dominatore nel proprio paese era l'artefice di se stesso, era responsabile solo di fronte a se stesso. Nessuna maggioranza lo sosteneva e lo riconosceva. Egli dovette anzi guardarsi da essa. Rari momenti della storia, nel loro più alto intensificarsi di azioni e di reazioni, di bene e di male, di pura malvagità e di desiderio struggente di rimanere uomo, producono anche questo, eroi di una resistenza come quella tedesca. Così Heinrich Mann ha interpretato la situazione della resistenza tedesca. È giunto il momento di apportare le correzioni necessarie alla storia come raccontata in Germania federale. Il movimento della resistenza tedesca contro il fascismo fa parte della tradizione dei grandi movimenti democratici e rivoluzionari, delle guerre di liberazione, della rivoluzione del 1848 e della rivoluzione di novembre del 1918. Chi rimprovera oggi alle nuove generazioni la mancanza di coscienza storica dimentica che fino ad oggi esse sono state completamente private di un importante capitolo della propria storia. Solo la resistenza antifascista tra il 1933 e il 1945 permette una identificazione con la storia tedesca di quegli anni, poiché nessuno può identificarsi con il fascismo e la sua guerra. Pagina 318.